Stampa e Metropoli. Rassegna quotidiana delle cronache cittadine.
Buongiorno. Buongiorno a tutti da Radio Città Aperta, redazione della Toscana. Cominciamo, ce ne siamo occupati da quando abbiamo cominciato queste trasmissioni dalla periferia rispetto a Roma, poco più di un anno fa, anche se la vicenda va avanti da almeno 3 anni. Parlo di Piombino e di Aferpi. E mentre i cinesi di Sinostil, soci possibili di RebRab, visitano Piombino dichiarando che le acciaierie potranno riprendere a funzionare tra 6 mesi, ma oltretutto tra le perplessità sia dei lavoratori che degli abitanti della stessa Piombino, 17 lavoratrici della mensa dell'azienda, del gruppo Serenissima, ricevono le lettere di licenziamento. E così, guidati dai compagni dell'USB, i lavoratori delle acciaierie e le lavoratrici licenziate hanno manifestato davanti alla sede del PD e hanno occupato temporaneamente il comune e pretendono risposte immediate. E c'è una dichiarazione dell'USB delle acciaierie, appunto, in cui si dice, tra l'altro, l'indotto a Piombino è ormai un ricordo, sono state le piccole ditte a subire per il momento i contraccolpi peggiori, ma dall'altra parte i lavoratori aperti sono appesi ad un filo. Il rischio di ulteriori tagli al salario e all'occupazione diventa sempre più concreto dal momento in cui non sembrano esserci proposte concrete e serie per salvare l'acciaieria. Abbiamo assistito ad un patetico teatrino e ad un rimpallo di responsabilità tra il segretario del PD Renzi e il governatore Rossi. La verità è che sia l'uno che l'altro, con l'assenso dei sindacati confederali, hanno gestito l'avvertenza a Aferpi in modo assolutamente sbagliato, e prima hanno convinto i lavoratori ad accettare il compratore algerino con tagli dei salari e dei diritti, per poi, a distanza di poco tempo, abbandonare questa strada senza pretendere un'alternativa possibile e un'uscita seria da questa crisi. Siamo in mano a dei professionisti della sconfitta. Cosa succederà da ora in poi non è dato sapere, mentre intanto i licenziamenti nell'indotto vanno avanti come se nulla fosse. Noi non vorremmo, proseguono all'SB, che questo immobilismo sia in verità voluto per poi costringere i lavoratori ad accettare un accordo ancora peggiore del precedente, con tagli drastici al personale e al salario per così dire salvare l'occupazione. Come USB non accetteremo altri compromessi e per questo abbiamo organizzato una manifestazione simbolica di fronte alla sede del PD e l'occupazione temporanea del comune. Vogliamo delle risposte dal partito di governo, lo stesso governo che continua a non far nulla per affrontare una crisi senza precedenti nel nostro territorio. Ma parliamo d'altro, cambiamo argomento e parliamo di emergenza casa in Toscana. Leggo sulla Nazione che sono quasi 21.800 famiglie della regione che hanno i requisiti per avere un alloggio popolare, ma che sono in attesa di assegnazione. Lo dice il 6° rapporto sulla condizione abitativa in Toscana presentato una settimana fa alla conferenza regionale sulla casa. Le situazioni più critiche si registrano in territori urbani di in particolare Firenze, Prato e Livorno. In Toscana si contano oltre 49.000 alloggi popolari e c'è una famiglia in attesa per ogni 2 case ERP già occupate. E una famiglia toscana su 33 vive in un alloggio popolare. La stragrande maggioranza è stata assegnata con regolare contratto di affitto e solo l'1% sono le occupazioni abusive. Tra gli assegnatari ci sono quasi 9.000 nuclei morosi da almeno 6 mesi. Tante le famiglie con problemi economici, sono 53.000 quelle che vivono sotto la soglia di povertà. Interessanti dati analitici sulle differenti voci relative al disagio sociale e alla povertà, aumento della disoccupazione, dal 9,2 al 9,5, con il 48% dei disoccupati che aspettano, sono in cerca di lavoro da almeno un anno. Poi la casa, in Toscana la percentuale di sfratti è più alta che in molte altre zone d'Italia. E poi l'articolo continua ancora con le dichiarazioni dell'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, in cui vanta investimenti per 500 milioni per realizzare alloggi precari, popolari, 300, e altri milioni per contrastare la morosità incolpevole. Ma se andiamo su Stamp Toscana, sullo stesso argomento, troviamo ovviamente pareri discordanti da quanto vanta Ceccarelli. E per quanto riguarda Firenze, leggiamo un punto su cui sono tutti d'accordo, sindacati e associazioni del settore, è quello che riguarda il calo dei provvedimenti di sfratti. Il calo dei provvedimenti però, puntualizza Asia USD, dipende semplicemente dal fatto che gli immobili liberati non tornano nel circuito delle locazioni residenziali, ma vanno in quello delle locazioni turistiche. Il dato, continua Asia USB, riguarda il progetto città che ha in mente la classe politica attuale, una città che allontana dall'abitato famiglie, residenti e piccoli artigiani. E non è più possibile, infatti, nemmeno per i piccoli artigiani o l'imprenditore familiare, sostenere affitti in cui per accedere all'immobile si chiedono fideiussioni equivalenti alla somma dei canoni per un anno o anche due. Il risultato è un cambiamento veloce del concetto stesso di città, si permette che la città venga lasciata in mano al turismo veloce, al prezzo di svuotare Firenze non solo dei residenti ma anche delle piccole attività. Il deserto, la Disneyland del Rinascimento, un fenomeno che non è legato solo al centro storico ma avanza anche nei quartieri più prossimi al centro. Al posto delle piccole attività arrivano le multinazionali che rendono Firenze simile, almeno nel tessuto commerciale, a tutte le altre città europee. Infine, Asia USB contesta quanto detto dall'assessore Ceccarelli, vale a dire che ha investito significativamente sulla morosità incolpevole. D'altro canto si rileva che il fondo per il contributo affitto invece è stato ridotto drasticamente. In realtà è proprio il contributo affitto lo strumento in grado di contrastare la morosità incolpevole, in quanto interviene prima che la situazione diventi irrimediabile. Il fondo di morosità incolpevole interviene quando c'è già un provvedimento di sfratto e i soldi della regione servono a pagare una parte del danno, ma non intervengono affatto sulle cause che hanno prodotto la morosità, la perdita del lavoro ad esempio. Senza dimenticare poi che il contrasto serio all'emergenza casa si attua investendo sull'ERP e non sono accoglibili gli annunci trionfalistici di 300 nuovi alloggi in 3 anni di fronte alle migliaia di famiglie in lista d'attesa. Ma cambiamo ancora argomento e parliamo di cooperative di servizi, di una in particolare, quella del consorzio Multicons. Leggo sul Tirreno di lunedì, cronaca di Empoli, una parà oltre 2 anni fa, è quella appunto del consorzio Multicons e del suo presidente Stefano Mugnaini. A lui, che ha iniziato 10 anni fa nel settore dei servizi, si sono appoggiati in tanti con 10.000 servizi di pulizia con capitale sociale 10.000 euro, si sono appoggiati in tanti politici, amministratori, anche squadra di calcio, insomma di tutto, quindi era pieno di conoscenze. La sua attività però è esplosa con l'emergenza migranti e l'accoglienza di oltre 500 persone nei centri sparsi per tutta la Toscana. Ora il declino, contestazioni da parte degli operatori assunti, 17 vertenze di lavoro in corso e poi, cosa più grave, le inchieste della magistratura fiorentina sulle condizioni delle strutture di accoglienza e il trattamento degli ospiti, per ultimo il presunto pestaggio di un profugo. in poco più di un anno la Multicons è arrivata a gestire da 60 a oltre 500 persone in tutta la Toscana. Progetti di questa cooperativa sono sempre arrivati in cima alle graduatorie della prefettura, in prima posizione o quando andava male in seconda, e i prezzi offerti non hanno avuto decisamente concorrenti. Multicons ha firmato poi convenzioni con le amministrazioni nel circondario per impiegare i ragazzi in lavori di pubblica utilità, come è accaduto a Castel Fiorentino, a Limite e a Vinci, con il consorzio per la bonifica dell'Arno. Il 2016 aveva 10.000 euro di capitale sociale, ha chiuso invece con un fatturato di 5,5 milioni di euro. Ma parallelamente, oltre ai lavoratori che hanno intentato cause lavorative, nell'agosto 2016 c'è stata una protesta di un gruppo di profughi di un centro in via Limitese a Vinci rispetto alla qualità del cibo e alle strutture che li ospitavano. E dopo controlli richiesti da parte dei sindaci alla prefettura, alla COP Multicons sono arrivati attacchi bipartisan da parte della Lega, è chiaro, ed anche da Rifondazione Comunista, passando per un blitz a sorpresa del Movimento 5 Stelle, che ha definito sporco e fatiscente il centro di accoglienza di Molin Nuovo. Si sono pure raffreddati i rapporti col PD, con cui era invece molto amico. Ma Mugnaini, oltre a essere presidente di Multicons e anche amministratore unico dell'immobiliare 3G SRL, registrata nel marzo scorso, il cui socio unico con il 100% delle quote è proprio la sua compagna, che ha tra i suoi clienti proprio Multicons, a cui subaffitta dei locali per l'accoglienza dei migranti. Insomma, un intreccio su cui sta indagando la magistratura. Ma a proposito di migranti, il centro di permanenza e rimpatrio in Toscana ha avuto il via libera lunedì 4 dicembre al Consiglio Comunale di Firenze, forse dei voti unificati di PD e Forza Italia, prove di governo anche. All'alleanza si è ricostituita anche su un'altra mozione presentata da Forza Italia che riguarda le occupazioni abusive e la diminuzione del carico fiscale dei proprietari degli immobili occupati. Sabato prossimo, oltre a ricordarvi della manifestazione a Roma Fight the Right, diritti senza confini, con gli autobus che partiranno sia da Firenze che da Pisa, alle 10 a Firenze, in piazza Dalmazia, per non dimenticare Mordiop e San Modù, uccisi da Gianluca Casseri, militante pistoiese di Casa Pound il 13 dicembre 2011, un incontro per non dimenticare e curare il luogo della strage. Nel pomeriggio alle 16 corteo antifascista da piazza San Jacopino. Invece questa sera al Circo Lavora di Pisa in via Bovio 48 alle 17.30 alternanza scuola-lavoro, il vero volto dell'Europa della conoscenza, incontro dibattito con Lorenzo Giustolisi, Cestes Proteo, Lucia Donat-Cattin, esecutivo nazionale presso di scuola, Francesca Bertini, Noi Restiamo Torino, indetto da Piattaforma Sociale Eurostop e USB Federazione di Pisa. E domani, su iniziativa del collettivo politico di Scienze Politico, alle ore 18.30, presentazione del libro Pinelli, La finestra ancora aperta, con l'autore Gabriele Fuga. Gabriele Fuga è un avvocato da sempre impegnato nella difesa dei militanti e il coautore del libro, Enrico Maltini, è recentemente scomparso. La finestra ancora aperta, potete immaginare, è quella della Questura di Milano, da cui fu suicidato nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969 Pino Pinelli, altra vittima della madre di tutte le stragi, quella della bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, dove morirono 17 persone, quasi 100 furono feriti. La strage di Stato, appunto. A seguire cena e serata benefit del collettivo politico di scienze politiche. E infine lunedì prossimo alle 17:30 nella sede dell'USB di Firenze in via Galliano 107, automazione e disoccupazione tecnologica. Alcuni spunti di riflessione con gli interventi di Centazzo, De Martin, Piccioni, Gattei, Formenti, Ferri. Interverranno Riccardo Rinaldi, noi restiamo, e Simone Selmi. USB Piaggio. E con questo oggi ho terminato, ci sentiamo la settimana prossima, grazie.